Astronauticast. Buonasera, buonasera. Siamo qui riuniti questa sera, il 27 maggio 2021, per la 30ª puntata della stagione 14 del podcast di Astronauticast. Questa sera siamo solamente in due e per la precisione abbiamo nonno Apollo da Milano.
Non vuoi salutare gli altri prima?
No, dopo.
Da Milano alla fine. Vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 27 maggio 2021.
Yes, e da Verona invece vi saluta Veronica. Quindi oggi siamo in conformazione, dimmelo tu Paolo.
Siamo in formazione Gemini, missione Gemini per questa puntata di Astronauticast.
Allora, vediamo un po' di cosa andiamo a parlare questa sera. In realtà questa sera lascerò la parola praticamente solamente a nonno Apollo, che avrà una notizia da raccontarci in merito alla Voyager 1 e poi le sue storie di nonno Apollo. Ma poi abbiamo anche una serie di link della settimana, cosa che di solito non abbiamo mai, ma li abbiamo solo quando abbiamo poche notizie. E poi andiamo a vedere l'Astronautica Agenda, quindi quello che succederà nei prossimi giorni fino a giovedì prossimo. Nel frattempo vedo che sta arrivando gente in chat. Ciao ragazzi, benvenuti, anche ben trovati a farci compagnia anche questa serata di giovedì, come tutti i giovedì. Ma partiamo. Ho detto tutto? Sì, ho detto tutto. Dunque, il podcast è dell'Associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, scriveteci sulla chat di YouTube, di Twitch, di Facebook o da dove ci state guardando, oppure scriveteceli su Twitter con all'account chiocciolina Astronauticast, e questo lo guarderemo quando, da quando finisce la puntata in poi, perché lo gestisco io, quindi o faccio la puntata o seguo Twitter. Ma direi che possiamo partire subito con la news della settimana, cioè Voyager 1 che va a rilevare debolissime onde di plasma nello spazio interstellare. Ce lo spiega Paolo.
In queste settimane di maggio del 2021 è stato pubblicato un articolo sul giornale scientifico Nature, firmato come ricercatore principale, come ricercatrice principale, dalla dottoressa Stella Koch Oker della Cornell University di Ithaca a New York. E questo articolo riferisce una scoperta importante fatta analizzando i dati della sonda della NASA Voyager 1, e la scoperta è la presenza. Sento intanto un eco. Veronica cerca di controllare audio. L'impostazione audio. Certo. E dicevo che questa scoperta riguarda la rilevazione e la misura di onde di plasma persistenti nelle regioni di spazio interstellare che sta attraversando la sonda Voyager 1. Però ricordiamo di che veicolo stiamo parlando. Stiamo parlando della sonda automatica Voyager 1, lanciata dalla NASA nel 1977 per esplorare alcuni pianeti giganti del Sistema Solare. Voyager 1 venne lanciata a settembre del 1977, due settimane dopo la sonda gemella Voyager 2 che era stata lanciata prima, e Voyager 1 raggiunse ed esplorò e sorvolò i due pianeti giganti principali del Sistema Solare: Giove nel marzo del 1979 e Saturno nel novembre del 1980. In seguito a queste manovre venne mandata fuori dal sistema solare, al di sopra del piano del sistema solare, verso nord, quindi uscendo dal piano dell'eclittica, cioè la zona dello spazio in cui sono concentrati i piani dei pianeti. Quindi Voyager 1 ha iniziato a lasciare il sistema solare sfuggendo verso la parte settentrionale di questa zona di spazio, al di sopra del piano dell'eclittica, ed è attualmente l'oggetto più lontano lanciato dall'umanità. Nell'agosto del 2012, Voyager 1 è diventata la prima sonda, il primo oggetto costruito dall'umanità a uscire dall'eliosfera, cioè una bolla di plasma che circonda il Sole e che segna quindi il confine dello spazio interstellare in cui Voyager 1 è entrata dal 2012 e in cui continua a muoversi in questi anni lasciando il sistema solare. Abbiamo parlato di questa scoperta, cioè di onde di plasma nello spazio interstellare. Per la verità, negli ultimi anni, in cui Voyager 1 sta attraversando lo spazio interstellare, erano stati rilevati una serie di eventi occasionali attribuibili a onde di plasma, 8 in tutto, con una frequenza di circa l'1 all'anno, che erano associati a fenomeni turbolenti che riguardano l'attività del Sole. Quindi fenomeni turbolenti che influenzano l'ambiente interplanetario e il plasma interplanetario, generando queste onde di plasma che erano state rilevate da Voyager 1. Questo tipo di misura è fondamentale perché consente di misurare le proprietà del plasma in queste zone di spazio e quindi confrontarle con i modelli. Sono misure uniche, in cui abbiamo la possibilità di piazzare un sensore, uno strumento di misura in queste zone di spazio, difficile da raggiungere e lontane, e fare queste misure. Quanto lontane? Attualmente Voyager 1 si trova, a 22 miliardi, 22,8 miliardi di chilometri dalla Terra, che equivalgono a 152,8 unità astronomiche. Questo significa che Voyager 1 è a oltre 150 volte la distanza media dalla Terra al Sole dal nostro pianeta. È circa 3 volte più lontana dalla Terra, Voyager 1, della distanza tra il Sole e Plutone. Per raggiungere dalla Terra a Voyager 1, un raggio di luce impiega più di 21 ore, quindi Voyager 1 dista 21 ore luce circa da noi. Ha viaggiato per 44 anni per arrivare in questa zona in cui ha lasciato il sistema solare ed è entrata nello spazio interstellare, quindi vi rendete conto della difficoltà di costruire un oggetto con degli strumenti di misura per poter fare degli studi e le misure in zone così lontane. I dati raccolti da Voyager 1 quindi sono assolutamente unici, assolutamente irripetibili. Siccome le misure della densità del plasma, delle proprietà delle onde di plasma in queste zone sono fondamentali per lo studio dello spazio interstellare, e il gruppo della dottoressa Hocker ha cercato in qualche modo di rianalizzare questi dati alla ricerca di altri indizi della presenza di onde di plasma. Le misure sono state filtrate ulteriormente con delle tecniche di analisi per rilevare un segnale attribuibile a onde di plasma, un segnale continuo, cioè non limitato ad alcuni eventi occasionali legati all'attività del Sole. Questo segnale continuo è stato rilevato inizialmente dal 2015 Ma poi riguardando queste misure, ne sono state trovate alcune tracce anche a partire dal 2012, cioè a partire dalla posizione che Voyager 1 aveva nel 2012. All'inizio questo segnale era molto debole, ma comunque semipersistente, e poi ha cominciato ad aumentare di intensità fino a attualmente a 40 volte di più di quanto fosse all'inizio, e a stabilizzarsi ad essere continuo oltre che intermittente. Le misure che Voyager 1 sta facendo riguardano la frequenza di queste onde di plasma, da cui si può ricavare, da cui si può dedurre anche la densità degli elettroni del plasma. Attualmente Voyager 1 ha soltanto 4 strumenti ancora in funzione, tra cui quello con cui sono state effettuate queste misure. È uno strumento che ha la sigla di PWS, che sta per Plasma Wave Subsystem, ed è costituito innanzitutto dai sensori, che sono due lunghe antenne da 10 metri ciascuna. Immaginate delle lunghe aste da 10 metri ciascuna, fissate a un estremo in comune, in modo da formare la forma di una lettera V fissata alla sonda. Dalla sonda quindi esce questa V con queste due antenne lunghe circa 10 metri, collegate poi naturalmente ai sistemi di decodifica e misura dei dati, dei segnali raccolti da queste antenne. Con Plasma Wave Subsystem sono stati raccolti in questi anni le misure analizzate dal gruppo della dottoressa Hocker. Abbiamo detto che queste sono onde di plasma. Che cos'è il plasma? Il plasma è uno degli stati della materia. Un plasma è un fluido conduttore elettricamente quasi neutro, genericamente con una densità molto bassa. Il plasma è ovunque nell'universo, è la forma di materia più abbondante dell'universo. Si forma nel plasma, per esempio, sul nostro pianeta quando ci sono i fulmini, tra un pianeta e l'altro c'è plasma, tra una stella e l'altra c'è del plasma. Anche le galassie sono circondate da plasma e nell'universo, su scale molto più ampie, ci sono delle grandissime quantità di plasma. Essendo così importante il plasma, sono importanti anche le misure delle sue proprietà per poter confrontare i modelli della struttura e dell'evoluzione del sistema solare oppure anche delle stelle, e poterli confrontare con quanto accade nella realtà in quelle zone remote e difficilmente raggiungibili dello spazio. E questa è l'importanza delle misure di Voyager 1, questa è l'importanza delle misure della frequenza e del plasma. Generalmente, nella forma più semplice, il plasma è costituito da elettroni che hanno una carica negativa e una specie di ioni positivi per rendere elettricamente quasi neutro il plasma. E questo è il caso del plasma che sta attraversando, che sta misurando Voyager 1, in cui si misura la densità degli elettroni attraverso misure della frequenza delle onde del plasma. Le onde di plasma sono fenomeni in cui dei sistemi di particelle subatomiche e di campi elettromagnetici si propagano in modo periodico e ripetitivo e con proprietà ripetitive, proprio come fanno delle onde. Questi fenomeni ondulatori hanno una frequenza che viene misurata dal Plasma Wave Subsystem di Voyager 1. Sono misure che questo studio ha cominciato a rilevare, ha cominciato a raccogliere, ha cominciato a estrarre da dati già precedentemente raccolti e acquisiti da Voyager 1, e che si cercherà di continuare a fare finché sarà possibile. La possibilità di continuare a fare queste misure dipende dalla longevità della sonda Voyager 1 e degli strumenti che sta utilizzando, in questo caso il Plasma Wave Subsystem. Il limite principale è rappresentato dalla disponibilità di energia elettrica per il funzionamento di questi sistemi di bordo. Su Voyager 1 l'energia elettrica è prodotta da un generatore termoionico a radioisotopi, cioè un generatore nucleare che produce questa energia elettrica, ma ormai con un'efficienza molto bassa e ancora decrescente, dovuta al fatto che con il tempo si degrada la sorgente radioattiva che è utilizzata per la produzione dell'energia. Quindi si prevede di riuscire a far funzionare la sonda e quindi anche gli strumenti di bordo ancora per questo decennio, cioè fino agli anni 20 del XXI secolo. Ma potrebbe riservarci altre sorprese Voyager 1 nella sua capacità di sopravvivere a un ambiente così estremo. Per il momento, dicevamo, si sta allontanando dal sistema solare, si trova nello spazio interstellare, cioè nello spazio tra una stella e l'altra, e si stima che tra 300 anni potrebbe raggiungere i confini interni della nube di Oort, cioè che la zona che circonda il sistema solare, che avvolge il sistema solare, in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo le comete più lontane, che poi possono essere catturate dalla forza gravitazionale del Sole, dal campo gravitazionale del Sole, ed essere visibili nelle regioni più interne del sistema solare. E una volta arrivata nella nube di Oort, la sonda Voyager 1 impiegherà altri 30.000 anni per attraversarla e proseguire il suo viaggio tra le stelle, allontanandosi ancora dal sistema solare verso la zona del cielo della costellazione di Ofiuco, zona dello spazio della Via Lattea in cui potrebbe incontrare qualche stella, magari tra qualche milione di anni, quando noi sicuramente non ci saremo più e chissà anche il nostro pianeta.
E la cosa incredibile è che nonostante queste distanze, adesso tu parlavi di 21 ore luce, giusto?
Sì, circa.
Nonostante queste distanze, noi continuiamo a ricevere segnali dalle Voyager e a decodificarli. Adesso un segnale dalla Voyager, essendo lontana 21 ore luce, impiega 21 ore per raggiungere la Terra. E se non sbaglio, qualche tempo fa era stato anche inviato un segnale ad una delle due Voyager per spegnere uno strumento, qualcosa, accendere un propulsore, non mi ricordo.
Sì, ogni tanto vengono mandati dei segnali, cioè dei comandi per fare qualche manovra, per esempio per correggere l'assetto della sonda.
E le sonde rispondono e attuano ancora i segnali, i comandi che vengono inviati, insomma, quindi incredibile. E questi segnali, dicevo, impiegano appunto 21 ore a raggiungere la sonda e 21 ore per tornare indietro. Incredibile. È
È
come dice.
una parte del segreto della longevità di queste sonde di Voyager 1 e della sua gemella è dovuto proprio alla sua semplicità con il senno di poi. Era alta tecnologia per quell'epoca, ma l'uso di componenti discreti, quindi l'assenza di circuiti integrati, rende queste sonde, questi materiali, queste attrezzature meno soggette all'interferenza dell'ambiente estremo di radiazioni di quelle zone, quindi dà la possibilità a queste attrezzature, a queste apparecchiature di sopravvivere in condizioni così estreme, condizioni a cui tecnologie più avanzate come i circuiti integrati probabilmente non riuscirebbero a sopravvivere così a lungo.
Come dice Pasquale, a volte rifletto su quanto epico sia stato il programma Voyager. Secondo me nemmeno gli scienziati se lo aspettavano ai tempi. E nei link della settimana ho aggiunto, mentre Paolo parlava, una conferenza che aveva fatto Marco Bruno, un socio ISA, per una delle nostre Astronauticon ed è veramente interessante e divertente perché anche Marco spiega molto bene e affascinante perché fa un overview delle missioni Voyager. Ve la metto nei link della settimana e questo weekend, se avete, non mi ricordo quanto dura, mezz'oretta, dateci un occhio, guardatela.
No, credo più un'ora che mezz'ora.
Un'ora, ecco. E Ale invece chiede se sei laureato in fisica, non Apollo.
No, ma io ho iniziato a studiare fisica.
Qui siamo tutti volontari, chi più chi meno all'interno dell'ambiente scientifico, ma chi non lo è o chi lo è meno ha talmente tanta curiosità da studiare da solo o cercarsi informazioni, fare in modo di capire.
E soprattutto io ho qualcosa in comune con Voyager 1, ho fatto un lungo viaggio, ho incontrato molti fisici, molti scienziati, ho avuto molto tempo per studiare e appassionarmi di queste cose.
Sì, noto anch'io che più che allora, adesso abbiamo internet, no? Questa infinita riserva di informazioni che per le cose base va più che bene. Quando si comincia ad andare un po' più in là, ad esempio, studiare le formule fisiche che in questo momento sto guardando perché ne ho alcune appese al mio armadio. Sto facendo un corso accelerato per conto mio di lettura di TLE, le Two Line Elements. Quando si arriva ad un certo punto c'è bisogno di qualcuno che spieghi perché Wikipedia o Google o i siti standard spiegano, cioè danno la definizione da libro. E la definizione da libro, se tu non hai quelle determinate basi che ti ricordi esattamente quel termine, che cosa significa, è un macello perché devi andare a guardare termine per termine, cercare di capire. Se invece hai qualcuno davanti che te lo spiega anche a grandi linee, ok, è molto più soddisfacente. Quindi è una questione anche di andare a cercare chi te lo può spiegare, se esistono corsi, cosa che infatti sto cercando anch'io, se conoscete, se sapete che ci sono dei corsi online, anche in inglese, di, non lo so, geometria per adulti, quella un po' più tipo con gli angoli, seni, coseni, cosa che io i coseni non li ho mai studiati, però mi piacerebbe un attimo capire, o meccanica orbitale livello 0, meno 1,
For
fatemi
dummies.
sapere, for dummies, esatto, per bambini, fatemi sapere che mi piacerebbe entrare un po' più nel dettaglio, magari la seguiamo insieme con qualcuno della chat.
Per dare un'idea dell'importanza di queste misure di Voyager 1 del plasma interstellare, teniamo presente che sono misure dirette, cioè in cui mettiamo lo strumento nell'ambiente, nel punto che vogliamo misurare. Ci sono probabilmente altri modi per misurare le proprietà del plasma indirettamente. Per esempio, se osserviamo una sorgente di luce molto lontana, come una stella lontana, conoscendo le proprietà della sorgente e vedendo come ci arriva questa luce, possiamo dedurre se c'è qualcosa in mezzo tra noi e la stella. È il modo in cui si studia, per esempio, l'ambiente interstellare, cioè la materia, la polvere, i gas che ci sono tra le stelle. Guardiamo una stella lontana, sapendo che è una stella che ha determinate caratteristiche. Se vediamo delle caratteristiche diverse, deduciamo che c'è della materia tra noi e la stella, di cui po possiamo intuire e misurare le proprietà. Ma in questo caso abbiamo un'unica misura che non ci dà un'idea della distribuzione tridimensionale di questa misura, una misura diciamo di sintesi, mentre nel caso della Voyager a distanza di tempo possiamo fare una serie di misure e conoscendo la traiettoria della sonda capiamo, deduciamo la distribuzione tridimensionale della grandezza da misurare, quindi queste onde di plasma nel corso del tempo.
Visto che abbiamo una sola notizia, leggo un po' di domande che sono arrivate in chat, anche diciamo off topic,
Sì.
generiche. Ad esempio c'è qui Marco Fusco che chiede perché abbiamo una propensione minore verso l'astronomia. Allora, in realtà, beh, astronautica e astronomia ovviamente sono legate a doppio filo, perché se non ci fosse una non ci sarebbe neanche l'altra. Però noi abbiamo deciso di focalizzarci solo
Specializzarci.
sull'astronautica. di specializzarsi, esatto, sull'astronautica, un po' perché ci sono tantissimi divulgatori di astronomia, anche in Italia, canali YouTube, molti divulgatori molto bravi, e di astronautica invece c'è un po' meno. Quindi, ed è un mondo talmente vasto che abbiamo deciso di lasciare l'astronomia a chi la capisce e di focalizzarci invece su razzi, motori, lanci, sonde spaziali. Però poi diciamo che una volta arrivati a destinazione, lasciamo i risultati che questi robot o questi satelliti danno a chi li sa interpretare, a chi li sa studiare. Ecco, noi facciamo
Ma
la
in
parte prima.
realtà siamo praticamente tutti qui noi di ISA, almeno nel nucleo originale che ha fondato il forum e l'associazione, siamo tutti grandissimi appassionati di astronomia, astrofili, collaboriamo con il gruppo astrofili Deep Space di Lecco per l'organizzazione del nostro evento nazionale. Noi stessi seguiamo gli sviluppi dell'astronomia. Io, per esempio, in queste settimane sto spammando gli amici del direttivo di ISA con le immagini astronomiche che raccolgo attraverso dei telescopi robotici. Quindi siamo tutti interessati e appassionati di astronomia quanto di astronautica. Ma il tema di cui ci occupiamo in ISA è l'astronautica, cioè la disciplina che si occupa delle tecnologie del volo spaziale, cioè le macchine, le traiettorie, le operazioni di questi veicoli, tutto ciò che ha a che fare con la scienza e la tecnologia di mandare nei veicoli dello spazio ed esplorare lo spazio. Per quanto riguarda i risultati, però, non ce ne occupiamo direttamente perché, soprattutto quando è iniziata l'attività di ISA e del Forum Astronautico, prima di ISA, mancava proprio una risorsa dedicata all'astronautica in Italia, mentre già c'era della buona divulgazione per l'astronomia.
E ti assicuro che anche già così c'è il rischio di andare in burnout con tutte le informazioni che ci sono. Invece volevo rispondere ad Andrea Scordia che giustamente chiedeva se parliamo della missione della Virgin Galactic, perché secondo lui quello spazioplano è bellissimo, effettivamente è bellissimo, una figata assurda. E perché sabato scorso il White Knight 2 con lo spazioplano e VSS Unity hanno raggiunto lo spazio. Proprio per questo io avrei voluto parlarne, ma siccome poi so che arrivano sempre le domande su ma 80 km non sono lo spazio, lo sono 100 km, volevo approfondire personalmente un attimo la questione degli 80 e 100 km, no? Sapete che la linea di Kármán internazionalmente è considerata come i 100 km di altitudine, però c'è chi la considera ad 80 km perché esistono delle forze fisiche a quell'altitudine circa, non esattamente 80 km, ma in quella fascia, quindi più bassa dei 100 km, delle forze fisiche che cambiano da sotto a sopra. E quindi, in teoria, per la fisica, questa linea di Kármán, quindi la linea che fa iniziare virtualmente lo spazio, è più bassa di questi 100 km internazionalmente presi in considerazione, perché 100 è un numero tondo e si fa prima e cambia poco. Quindi volevo un attimo approfondire quella questione lì e poi parlare insomma anche dello spazioplano della Virgin Galactic, perché è una cosa a cui, che son, di cui sono molto legati questi due concetti, ecco, fra di loro, per il momento, fino a che non raggiungono i 100 km, allora poi tutti sono felici e va bene. C'è ancora chi dice, ma non hanno mica tanto raggiunto lo spazio questa volta, invece sì.
No, il problema qui non diventa tanto la quota quanto la bassissima frequenza dei voli dei lanci. Ormai ne fanno uno l'anno, che è davvero un ritmo piuttosto basso. Lo sviluppo di questa macchina così bella da vedere volare è stato davvero travagliato e non è ancora operativa.
Infatti. Vediamo un po'. Ok, no, vedo che già in chat si comincia. 80 km sei cosmonauta, 100 km sei astronauta. In effetti.
Che faccio? Lascio?
Esatto.
Sono 80.
Va bene. Allora, niente, chiuse le notizie, voi intanto continuate a porre domande in chat, che è qualcosa, quello che sappiamo, insomma, cerchiamo di rispondere. Sì, vi ringrazio per essere qui questa sera con noi, porci le domande nella chat del vostro social preferito, se ci state guardando su Twitch, su Facebook, su YouTube. Ringrazio i nostri articolisti, in particolare in questo caso Simone Montrasio, perché ha scritto l'articolo di cui ha parlato Nonno Apollo, e comunque secondo me in settimana usciranno degli altri tipo 4-5 articoli. Ho visto che c'è qualcosa in preparazione e grazie,
sì, tra
ai nostri...
cui proprio su questo ultimo volo
della
di,
Virgin
di Spaceship
ecco.
Two, sì, lo farà Marco Carrara.
Perfetto, avremo qualche dietro le quinte di Nonno Apollo. E quindi abbiamo questi nostri articolisti che scrivono dove? Scrivono su, eccolo qui, Astronauti News. Astronauti News è il nostro portale di notizie in cui scriviamo le notizie. Poi c'è Astronauticast, che è il podcast in cui chiacchieriamo o cerchiamo di spiegare a voce le notizie scritte dai nostri articolisti, perché a volte è più semplice ascoltare qualcuno che te la racconta piuttosto che stare lì a leggere, avere l'attenzione, no? Focalizzarsi. Però in qualsiasi caso, se avete dei dubbi, andate su Astronauti News. Se volete leggere qualcosa in particolare, cercate, andate qui nella barra di ricerca con cerca, perché ho cestino nella prima. e troverete sicuramente degli articoli che fanno al caso vostro, perché i nostri articolisti cercano di toccare tutte le news che ci sono, almeno quelle principali. Insomma, poi vabbè, i lanci Starlink ormai ce ne sono 2-3 al mese, letto uno, bene o male, letti tutti, più o meno. Cos'altro? Abbiamo il forum astronautico, quindi se volete venire a chiacchierare 24 ore su 24 con noi, andate su www.forumastronautico.it, è libero, nel senso che se volete potete iscrivervi per chiacchierare con noi, oppure potete solamente leggere le nostre elucubrazioni durante il giorno.
E... Ma non è una chat, è un forum.
Non è una chat, è un forum, perché sì, è un forum, va bene. La chat esiste, ma è da un'altra parte, su Telegram. Se volete chiedetemela su, chiedetemi il link su Twitter, @astronauticast, che ve la incollo. Sì, è un forum in cui cerchiamo di portare i nostri ragionamenti ad un livello un pochino più alto. La chat invece è un po' più scialla, con le emoji, con così, pensieri un po' più
di livello, meno formale.
Bravo, meno formale, esatto. E niente, con il podcast siamo online tutti i giovedì sera, o quasi tutti, a seconda della disponibilità dei podcastari. E poi cos'altro abbiamo? Abbiamo per adesso, direi che queste sono tutte le nostre piattaforme, quindi Astronauti News, Forum Astronautico e il podcast. Sui social ci trovate su Facebook, anche lì abbiamo fatto una divisione tra Astronauti News e Astronauticast, così prendo tempo e ve la spiego un attimo. Astronauti News, anche sui social ci siamo, sia su Facebook che su Twitter, però è quel bot, diciamo, che rimbalza le news non appena vengono pubblicate sul sito di Astronauti News, in automatico arrivano anche su l'account Twitter di Astronauti News e sull'account Facebook di Astronauti News, così ce le avete già lì sotto mano nel caso stiate guardando i social. Però lì non vi risponde nessuno, perché è proprio il bot a puro vostro utilizzo di queste notizie. Insomma, avete la notifica e vi arriva direttamente sul vostro social preferito. Invece, come account Astronauticast, sia su Facebook che su Twitter, siamo noi, quindi siamo le voci, siamo i volti del podcast e cerchiamo di rispondervi. Sì, su Facebook lo gestisce principalmente Ricky, Twitter lo gestisco principalmente io, ma con un overview dell'associazione intera, quindi quando abbiamo dei dubbi andiamo a chiedere un po' o sul forum o a chi ne sa più di noi, ecco, e vi rispondiamo così. Detto ciò, direi che possiamo passare alle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nel 2005 Paolo Nespoli venne a Milano come ospite del Planetario per un evento. In quell'occasione gli chiesi quando l'Italia, gli astronauti italiani avrebbero potuto compiere una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nespoli mi rispose che gli astronauti italiani erano sicuramente pronti per un'impresa di questo tipo, per una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma che al momento non sapeva dirmi se e quando questo sarebbe potuto accadere. Quella domanda fu profetica perché fu proprio Paolo Nespoli a compiere la prima missione italiana di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'avventura di Paolo Nespoli verso lo spazio era iniziata nel 1998 con la sua selezione come astronauta da parte dell'ESA. E il suo primo volo nello spazio, la sua prima opportunità di volare nello spazio era stata sulla missione Shuttle STS-120 a bordo della navetta spaziale Discovery, che era stata lanciata nell'ottobre del 2007. E la sua seconda missione fu proprio quella in cui diventò il primo italiano a compiere una missione di lunga durata sulla stazione. Ma l'avventura del nostro paese verso la Stazione Spaziale Internazionale era iniziata con un altro astronauta italiano, Umberto Guidone, che a bordo dello Space Shuttle Endeavour con la missione STS-100 lanciata il 19 di aprile del 2001 era diventato il primo astronauta italiano e il primo europeo dell'ESA a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Sono passati 20 anni, nell'aprile del 2021, da questo anniversario così importante per l'Europa e per l'Italia. Dicevamo che Paolo Nespoli, il 15 dicembre del 2010, a bordo della Soyuz TMA-20, venne lanciato in una missione sulla stazione spaziale, la missione Magistra, che fu la prima di lunga durata. Rimase Paolo Nespoli 157 giorni a bordo della stazione e la sua Soyuz, la TMA-20, si staccò dalla stazione il 23 di maggio del 2011, quindi 10 anni fa, esattamente 10 anni fa in questi giorni, per rientrare a terra. Ma prima di rientrare a terra, la Soyuz compì una manovra di sorvolo, di volo intorno alla stazione spaziale per cogliere l'occasione e fotografarla da lontano nella sua interezza e con la navetta spaziale Endeavour agganciata in quei giorni proprio alla stazione. Uno spettacolo magnifico e unico che solo Nespoli ha avuto la possibilità di vedere con i suoi occhi e di fotografare con immagini spettacolari che molti appassionati di spazio usano ancora oggi come sfondi di desktop sui propri computer. Paolo Nespoli, dopo la missione Magistra, questo importante traguardo non solo per la sua carriera professionale ma anche per la sua nazione, quindi per l'Italia, tornò nello spazio un'ultima volta in occasione di un'altra missione di lunga durata, la missione Vita, per cui venne lanciato a bordo della Soyuz MS-05 il 27 di luglio del 2017. Complessivamente, nelle sue tre missioni, Paolo Nespoli ha trascorso 313 giorni, 2 ore e 36 minuti nello spazio. Nespoli ha dato il via alle avventure italiane di lunga durata sulla stazione spaziale, avventure che sono continuate e continuano. E il record di permanenza nello spazio italiano stabilito da Nespoli con la missione Magistra, poi con Vita, venne superato, è stato superato da un altro astronauta italiano, Luca Parmitano, della generazione di astronauti europei successivi. Attualmente Parmitano ha trascorso nello spazio 366 giorni, 23 ore e 30 minuti. Ma l'avventura degli astronauti italiani nello spazio continuerà con la prossima missione di Samantha Cristoforetti verso la metà del 2022. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Colgo l'occasione per questa ultima di questa ultima frase di Nonno Apollo per scusate, per spiegare che cosa significa la sigla USCV, perché si dice Samantha è stata assegnata alla missione USCV4, giusto? È la 4, se non sbaglio. USCV, sì. Il non sappiamo, dunque è una missione commerciale, che significa che va su o con una Dragon o con uno Starliner, quindi non una missione russa con una Soyuz, e però non sappiamo se sarà una Dragon o uno Starliner. Maledizione. E USCV significa United States Commercial Vehicle, che non ci dice se questa sigla non ci dice se sarà una Dragon o uno Starliner. È una missione, è il numero, in generale è la designazione delle missioni commerciali, quindi si parte dalla
progressivo delle missioni commerciali.
Esatto, che sia Dragon che sia Starliner, quindi si parte dalla 1. Fatalità, adesso sono state tutte Dragon perché lo Starliner non è ancora attivo, quindi comunque la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, indipendentemente che sia una o che sia l'altra. Nel momento in cui sarà una Crew Dragon, la missione si chiamerà USCV qualcosa, Crew trattino qualcosa, che identifica la missione con la Dragon. Quando invece sarà il momento dello Starliner, sarà USCV qualcosa, una sigla che per il momento è per il momento è, adesso ve lo dico, Starliner, OFT, cioè Operational Flight Test, ma quando saranno operative non ci sarà più questa T, quindi potrebbe chiamarsi OF qualcosa o qualsiasi altra sigla, e allora lì designerà la missione Starliner. E questo ve lo dico perché su Twitter c'è stato un po' di confusione, perché sembrava che le USCV significassero Dragon. Perché? Perché fino adesso effettivamente hanno volato Dragon con quelle missioni commerciali. In realtà no, USCV diciamo che è il guscio più grande di tutte, e poi ci sarà o la Crew qualcosa o Starliner qualcosa. Ecco, giusto per chiarire.
Però come fa a notare giustamente Pasquale nella chat, la probabilità che il volo di Samantha sia su Starliner diciamo che è piuttosto bassa, almeno per questo momento.
90% direi che è Dragon, però magari la Boeing ci riserva delle sorprese dell'ultimo minuto. Passiamo invece adesso ai link della settimana, perché ne abbiamo un bel po'. Allora, il primo link che volevo condividervi io, mi serve l'audio, motivo per cui avevo condiviso lo schermo prima e Paolo sentiva l'eco, perché l'avevo già condiviso con l'audio, ma no. Quindi Paolo, adesso metto non parlare, perché adesso metto condivido lo schermo con l'audio, così non avrai eco. Dunque, questo è un link che riporta alla registrazione da parte di Perseverance della mastcam, del microfono che c'è sul, su Perseverance, sulla mastcam Z, lo strumento che ha di fronte, quell'occhio gigante, diciamo, che ha di fronte, perché ha registrato i suoni, i rumori che ha emesso Ingenuity durante uno dei suoi voli, l'ultimo, il penultimo, forse l'ultimo, l'ultimo come dimostratore tecnologico, perché adesso ricordiamo che Ingenuity è diventato uno strumento operativo e quindi sta continuando a fare altri voli oltre ai 5 che erano previsti inizialmente. Se voi andate ad ascoltare, sentite questo che è rumore di fondo e lo sentite per i primi 15-16 secondi. Dopodiché inizierete a sentire un rumore con le cuffie, però, perché da solo si fa molto fatica. Adesso qui. Aspetta, qui. Ecco. Da qui in poi, però ascoltatevelo da soli con le cuffie, sentirete un rumore diverso, un rumore più... Quelle sono le pale di Ingenuity che, nonostante fosse ad una certa distanza da Perseverance, comunque il microfono della Mastcam Z è riuscita a registrare. Non solo, andando avanti, si riesce a captare quando Ingenuity si allontana dal microfono per il suo volo standard e poi piano piano si avvicina, perché questo rumore si fa sempre meno intenso e poi ritorna. Quindi ce l'ha fatta, Perseverance non avrà registrato i suoni dell'entry, descent and landing, però ha registrato i rumori di Ingenuity durante il volo. Quindi questo lo togliamo, tolgo la condivisione dello schermo con l'audio e metto una invece senza audio, perché il mio secondo... Ti ho rubato il posto, Paolo, dei link della settimana, ma ti metto dopo.
Va bene, non c'è un ordine prioritario.
Ti metto dopo questo. Il mio secondo link che ho scoperto questa settimana è questo sito che si chiama Orbiting Now. Lo trovate nei link, perché c'è orbit.ing-now.com, è un attimo complicato da ricordare. È un sito che riporta per l'ennesima volta tutti i dati dei satelliti che abbiamo, che orbitano attorno alla Terra, ma in una maniera visivamente che a me ha colpito particolarmente. Intanto qua abbiamo il numero del giorno dell'anno, che è un dato interessante se si studiano le TLE. Comunque, sono divisi innanzitutto per o per altitudine, quindi geostazionari, low earth orbit, orbita bassa, orbita media o l'orbita alta, o se stanno rientrando, se sono già decaduti, rientrati, distrutti, insomma, in atmosfera, oppure per il tipo di satellite più cercato, quindi Starlink, OneWeb, un satellite random, così per giocare, l'orbita della Luna, insomma ci sono varie scelte che potete fare. Se noi per esempio andiamo a cercare la stazione spaziale, andiamo quindi in LEO, clicchiamo su LEO e andiamo qua perché ci mette un attimo a caricare, quindi l'ho caricato prima. In LEO vedete che principalmente ci sono Starlink e, con il loro numero seriale, non il numero di lancio, quindi bisogna un attimo fare una ricerca per capire di quale lancio si tratta. Ma se noi andiamo a cercare la ISS, proprio ISS, andiamo a vedere che è qui sotto, vediamo il suo numero NORAD. E qui in fondo abbiamo una serie di iconcine che ci danno un po' di informazioni, ad esempio i dati del satellite, con tutte queste belle grafiche che ci dice quanti chilometri all'ora fa la stazione spaziale, l'altitudine, e ci fa capire la traiettoria sulla Terra. Ovviamente qui è velocizzata, però abbiamo un'idea di quale latitudine tocca. Una serie di informazioni interessanti: il nome del satellite, lo scopo, il contractor, quindi chi ha pagato per questo satellite, l'altitudine in grafico, insomma è le ultime TLE, quindi anche in ordine di tempo. un bel sito, mi è piaciuto particolarmente. Adesso si può andare, ad esempio, quest'altra iconcina qui invece, cos'è che dice? I dati dei payload, quindi del carico utile, dal 98, no, i dati del carico utile, non lo so, qua bisogna un attimo andare a cercarlo, però graficamente mi è piaciuto talmente tanto che ho detto, boh, questo è sicuramente fra i link della settimana. Qui c'è il mondo, l'iconcina della Terra, che se andiamo a cliccarla andiamo a vedere dov'è quel determinato satellite in questo momento. Adesso qui tipo non lo trovo, però l'idea è questa. Eccola
Sì, diciamo
qui.
che questo sito ha uno
Ah, cioè
stile
è
un
proprio su
po'
di
più
noi. Vai, vai.
moderno e contemporaneo di certi siti di settore un po' spartani, di informazioni di settore un po' spartane, per esempio il buon Jonathan, diciamo che ha
Esatto. Cioè, ci sono siti solo con numeri e lettere
dei
che sono
grafici essenziali,
iniziali,
insomma.
esatto, che sono divertenti per chi ci ha studiato e fa quello un po' di lavoro, insomma. Oppure ci sono questi bellissimi siti per noi che ci divertiamo a visualizzare anche i disegnini e forse ci capiamo un attimo di più. Quindi questo si chiama orbitingnow.com, ma lo trovate nei link. Invece tu, Paolo, avevi questo
Sì,
link.
visto che si dice che ci occupiamo poco di astronomia, vi propongo un video di un'iniziativa dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. È un evento in streaming andato in onda ieri, 26 maggio 2021, in occasione della Superluna. Una Superluna è uno di quegli eventi in cui c'è la Luna piena al perigeo e quindi la Luna appare più grande e più luminosa vista dal nostro pianeta. L'INAF, ed UINAF in particolare, il magazine di didattica e divulgazione dell'INAF, in collaborazione con Europlanet, hanno preso spunto dalla Superluna per parlare più in generale del nostro satellite. Vi propongo questo video proprio perché in questo periodo, in questi mesi, stiamo parlando sempre di più del programma Artemis che prevede il ritorno dell'umanità sulla Luna, almeno il programma di esplorazione della Luna degli Stati Uniti e dei suoi partner internazionali. Il video dell'INAF è un'occasione per conoscere l'obiettivo di queste missioni, la Luna. In queste circa 2 ore di diretta hanno avuto la possibilità, non soltanto hanno dato la possibilità al pubblico, non soltanto di osservare la Luna al telescopio, ma anche di discutere vari aspetti del nostro satellite, dagli aspetti scientifici a quelli culturali. E c'è stato anche come ospite speciale anche Samantha Cristoforetti, che ha mandato un video che è l'iniziativa conclusiva di l'evento conclusivo di un'iniziativa che abbiamo fatto proprio con EduINAF. Ho proposto a EduINAF un'idea, cioè quella di invitare gli appassionati, gli astronomi professionisti italiani a fotografare l'asteroide Sam Cristoforetti, un asteroide scoperto e dedicato alla nostra astronauta. Decine di osservatori tra appassionati, astrofili e astronomi professionisti hanno fatto una serie di riprese straordinarie di questo asteroide e con EduINAF, che ha organizzato questa iniziativa in collaborazione con la nostra associazione, quindi ISAA, con l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e anche con il supporto dell'Unione Astrofili Italiani. E come conclusione dell'iniziativa, EduINAF ha raccolto tutte le immagini realizzate e mandate per questo concorso in un unico collage, in un unico poster che poi è stato stampato e mandato a Samantha. E poi sarà distribuita anche questa immagine anche a tutti i partecipanti all'iniziativa. Nel video mandato in onda in questa diretta di Eduinaf, Samantha ringrazia per questa iniziativa, mostra il poster che le è stato mandato e ringrazia per questa iniziativa che le è piaciuta proprio perché si è trattata di un'iniziativa collaborativa come le imprese spaziali, cioè un'iniziativa a cui hanno partecipato in tanti e a cui hanno dato il loro contributo in tanti. Quindi una doppia ragione per guardare questo video, conoscere meglio la Luna e poi vedere la conclusione di questa iniziativa per fotografare l'asteroide San Cristoforetti che vi abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane.
Ed eccola qui che sta mostrando infatti il collage.
Sì, e
Molto bello.
soprattutto sono immagini straordinarie perché è un oggetto debolissimo
Ah sì.
quell'asteroide, richiede un cielo buio, telescopi grandi e se non si hanno telescopi grandi anche tecniche di elaborazione piuttosto raffinate. Una bella
Sì.
sfida.
E niente, il mio ultimo link della settimana è il link al video di Marco Bruno per le missioni Voyager, quindi lo trovate in calce all'episodio. Quello che andiamo a vedere adesso, invece, visto che abbiamo raggiunto l'apogeo e stiamo tornando, è l'agenda, l'astronautica agenda della prossima settimana. Dunque, oggi è il 27 maggio e abbiamo Astronauticast. Questa agenda la trovate su www.astronautinews.it sotto Astronautica Agenda, calendario spaziale. Avete diverse modalità di visualizzazione. E c'è anche un sito apposta, giusto, che è astronauticagenda.it.
Astronautica Agenda non ricordo, ma sicuramente agenda.astronautinews.it.
Ok, agenda.astronautinews.it oppure sui social, quindi account Twitter di Astronauticast e Facebook di Astronauticast, ogni lunedì postiamo il link al forum dove riportiamo gli eventi della settimana. Quindi andiamo a vedere domani, che è il 28 maggio, quindi è venerdì 28 maggio. Ah sì, ci sarà forse il lancio del Soyuz con 36 satelliti OneWeb, quindi il lancio numero 7 della costellazione OneWeb, che avrebbe dovuto esserci oggi, ma c'è stato un problema, sembra, ad un componente meccanico, sì, ad un componente elettrico del lanciatore. Il lanciatore è un Soyuz e parte da Vostochny. E speriamo che entro domani riescano a risolvere e quindi vedremo il lancio alle 19:38, quindi è un buon orario, tranquillo, venerdì sera, spettacolo, perfetto, speriamo che lo facciano. Poi invece il 29 maggio, e questo è l'unico, sì, l'unico evento di domani. Il 29 maggio, che invece è sabato, sì. Dovrebbe esserci il lancio di un lunga marcia 3B con un satellite Fengyun, che è un satellite meteorologico, però i cinesi non fanno mai live e quindi questo lancio è interessante fino a un certo punto per noi che lo vorremmo vedere. E per chi invece tiene traccia dei satelliti in orbita è interessante anche questo lancio. Ma sempre domani invece un lancio che dovrebbe venire e che sarà molto interessante e che dovremmo riuscire anche a vedere live, è quello del Lunga Marcia 7 con la Tianzhou 2, quindi quel cargo cinese che andrà ad agganciarsi al primo modulo Tianhe della stazione Tianhe della stazione spaziale cinese, perché poi mi tirano le orecchie se lo dico male. E questo lancio dovrebbe avvenire alle 14:56, quindi mannaggia, proprio nel primo pomeriggio di domani. Ah no, è di sabato? Sì, perfetto, allora va benissimo. Teoricamente, se avviene, dovremmo riuscire a trovare in qualche modo qualche live di qualche amatore cinese che si mette lì col telefono, a meno che non ci sia qualcosa di ufficiale. Comunque lo cerchiamo e su Twitter vi postiamo quello che riusciamo a trovare. Poi ci sarà un contatto ARIS con la Russia alle 15:45, quindi dalla stazione spaziale. Ok, non lo so se si riesce ad ascoltare da qui oppure no, bisogna provare sui 145-800. Il 30 maggio sarebbe il compleanno di Alexei Leonov. È il compleanno, è ancora vivo, no? Aspetta, adesso dico una stupidata
No,
enorme.
non
No,
mi
no,
pare.
non è più vivo. Sarebbe il compleanno di Alexei Leonov. Quindi tanti auguri. Il 31 maggio ci sarà un altro contatto Aris, questa volta con Thomas Pesquet, perché sarà un contatto Aris tra, quindi un contatto via radio tra la stazione spaziale e il College of Saint-Pierre-Marabout in Francia, e sarà un telebridge via i K1SLD, quindi il team di Claudio Ariotti. Quindi possiamo sentirlo sia via radio che via il live che Claudio mette sempre sul suo canale YouTube. Il 2 giugno, invece, che è... Cos'è il 2 giugno? È il mercoledì prossimo. Ci sarà un'interessantissima EVA, la EVA 48, quindi un'attività extraveicolare che vedrà Oleg Novitsky e Piotr Dubrov uscire dalla stazione spaziale per andare a sostituire un pannello del regolatore di flusso e disconnettere dei cavi tra Pirs e Svezda, perché ricordiamo che Pirs sta per essere sganciato e portato a distruggersi in atmosfera, in quanto il modulo Nauka russo sta per andare ad agganciarsi, cioè sarà lanciato per andare ad agganciarsi al posto di Pierce. E sul modulo Nauka c'è anche il braccio robotico europeo ERA, quindi il nostro braccetto robotico, che tra l'altro sul forum stiamo seguendo anche all'interno dei laboratori di Baikonur. Abbiamo seguito i video in cui ci viene mostrato quando viene tolto dal contenitore e installato proprio sul modulo Nauka. Molto bello quel video. E dunque vediamo a che ora sarà questa attività extraveicolare, dalle 7:20 di mattina, quindi mattinieri ragazzi, fino alle 13:50 indicativamente. Comunque, per quanto riguarda le attività extraveicolari, vi suggerirei su Twitter di seguire Raffaele Di Palma. Raffaele Di Palma, il cui account è chiocciola Raffaele Di Palma, tutto attaccato, perché è uno dei nostri ragazzi del forum che si è appassionato in modo particolare alle attività extraveicolari, le sta studiando nel dettaglio e quindi andrà a postare sicuramente, se riesce, con il tempo famiglia permettendo, delle immagini create da lui con un software che utilizza lui. Di quello che sta accadendo, e con l'account di Astronautica sicuramente ritwitteremo da lì, ritwitteremo anche i video, il live insomma di NASA, e cerchiamo di capire che cosa fanno questi due astronauti nel dettaglio. Dopodiché, sempre il 2 giugno, ma nel pomeriggio, ci sarà un altro contatto ARIS con il Canada, una scuola dell'Alberta. Ah, interessante, perché sarà Akihiko Oshide a fare questo contatto ARIS, però il telebridge è via Canada diretto, quindi non è un tele... Sì, forse è un telebridge. Non lo so, comunque noi non riusciremo a seguirlo a meno che non ci sia un live. Alla sera, invece, sempre del 2 giugno, ci sarà un briefing su NASA TV un prelancio del cargo CRS-22, una Dragon CRS-22, che è un cargo che dovrà andare sulla stazione spaziale e partirà il 3 giugno, quindi il giorno dopo, e alla sera del 2, quindi NASA TV farà un riepilogo di quello che c'è a bordo, il carico che andrà a portare agli astronauti. Il 3 giugno di conseguenza c'è il lancio è alle 19:29 di sera di questo cargo, e alla sera invece alle 21:30 torniamo noi, tendenzialmente sì, con Astronauticast, e vediamo se riusciamo a portare Raffaele in podcast, lo dico qui lo dico, qui lo nego, dipende dalla sua disponibilità, per spiegarci che cosa è successo nell'attività extraveicolare del giorno prima. Ecco. Questo è quanto per la settimana. E direi che possiamo rientrare dopo una buona oretta di podcast, nella quale ci avete fatto un sacco compagnia, perché ci avete posto un sacco di domande, ci siamo divertiti, e vi diamo appuntamento appunto a giovedì prossimo. Da Milano ci saluta nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Su astronautinews.it invece trovate tutte le ultime notizie.
Esatto, e vi saluta anche Veronica da Verona, dandovi appuntamento a giovedì prossimo, oppure su Twitter @astronauticast. Ragazzi, grazie mille di essere stati con noi, ci vediamo giovedì, un bacione.